Tutto ciò che piove è già stato scritto, ma forse vale la pena di dirlo ancora una volta. Siamo qui per dirci, per ascoltarci. Il circolo verso è un luogo di ascolto, ascolto attento. L'ascolto cambia il dire e spesso cambiano anche i nostri pensieri. Se li sappiamo ascoltati, possiamo avere il coraggio anche di modificarli e di ampliarli, avendo ascoltato anche i pensieri che gli altri ci portano. Bella questa immersione profonda nel mondo delle piante. Grazie a Valentina e Alessandra per questi viaggi tra gli orti in linea con i percorsi che il Circolo Benson da sempre ha fatto guardando alla natura, accompagnati proprio dal pensiero di Benson. Valentina e Alessandra ci hanno incoraggiato a intraprendere questo tour tra gli orti che appare molto proficuo per la nostra mente e per il nostro cuore. Sarei tentata di chiamarlo Grand Tour tra gli orti, ma potrebbe apparire un po' troppo pretenzioso. Quindi siamo partiti da Salerno, sede di un prestigioso orto botanico, poi siamo approdati a Padova con l'accompagnamento premuroso di Daniela. Il prossimo orto vedremo quale sarà. Prima andiamo negli orti, poi faremo la mappatura di tutti quelli che avremo visto. Le erbe e l'infanzia, due parole. Nell'infanzia ognuno di noi si è andato formando il proprio piccolo erbario, un orto botanico in miniatura, ridotto. Ne scriverò alcune soltanto delle mie erbe piccole, non proprio tutte tra quelle che mi è capitato di conoscere nella mia infanzia, alcune. Anche per la bambina o il bambino più chiuso e ingabbiato in una città arriva sempre l'opportunità di fare esperienza in quel piccolo stupore che nasce guardando una piantina. Ognuno di noi possiede un proprio erbario infantile. Dalla mia infanzia contadina mi giungono alcune piante e fiori e con essi le stagioni venivano scandite. C'era il tempo in cui si raccoglievano le viole nel prato dell'uliveto o le mermole nel campo di noci della zia Annette e i mazzetti di margheritine. C'era sempre un bicchierino per contenerle. In autunno poi c'erano i fantastici ciclamini. Comparivano piccoli stupori che allietavano. Certamente sono molte altre le piante incontrate, il quadrifoglio importante che voleva trovare un posto tra i miei libri. L'interesse per le piante e le piantine aveva anche un aspetto culinario. Avevamo piccoli pentolini, li chiamavamo a massa i corcetti perché erano di coccio. Lì preparavamo gustosi pranzetti, c'era un'erba che profumava molto, un'erba molto diffusa, trattata un po' come un'erbaccia, poco considerata da tutti, ma certo non appariva sconsiderata, perché aveva ordinate foglie con contorni che formavano, come tante manine, con molte dita protese. Da grande quell'erba ha avuto un nome, è l'artemisia, e scopro che anch'essa, nel suo piccolo, possiede tante qualità. Ma l'ultima è quella di ricordarci Artemisia Gentileschi, la grande e coraggiosa pittrice. Ricordo anche il fitto canneto, il lungo vigile a massa, era ed è ancora oggi ricoperto in parte di canne. Mi sentite?
Sì.
Se staccavo una cima della canna e la svuotavo, potevo suonarla come una trombetta. E ancora, giocando con le foglie dei castagni a ferragosto al pasquiglio di massa, facevamo corone da mettere in testa con una foglia all'insù come gli indiani. Sì, giocavamo con acqua, terra e foglie e alberi e erbe. E il ciliegio nel campo dei nonni era davvero troppo alto, ma una scala lunghissima aiutava a raggiungere, pericolosamente, le ciliegie mature. quelle piccole e nere che macchiavano le mani e la bocca. E i cachi poi, che passione, era molto apprezzato da noi bambini, sia maturo che acerbo. Certo, se acerbo, doveva essere all'interno tutto picchiettato di marrone, allora sì, aveva un gusto dolce e non mancava. Poi aprivamo in ultimo i segni del cachi per trovare dentro il cucchiaino, o la pochettina, che però non ho mai trovato. Gli alberi, le piante, il mondo, la natura ci insegnavano le differenze. Dagli alberi, dalle foglie e da tutte le piante abbiamo preso, come detto, il vario succedersi dei caldi e dei freddi, perché le piante si trasformano nelle varie stagioni. Le stagioni comparivano e ritornavano per noi nel momento giusto, con il sole e la luna, e il giorno e la notte, una magia. Abbiamo appreso che quanto più gli alberi si vestivano, tanto più loro era il momento di spogliarci per noi. E così, quando essi perdevano il loro manto di foglie, noi dovevamo coprirci con vesti più pesanti. Ed ancora, allora, mangiavamo i frutti della terra nelle loro stagioni, al loro tempo giusto di maturazione. A Natale era in uso mettere in tavola un piccolo cestino con dentro l'uva bianca. Ricordo il gesto di riguardo di mia madre nell'offrirci quei piccoli e preziosi chicchi d'uva, fuori stagione, così si diceva. Mi viene in mente anche in un lontano inverno il desiderio curioso di pane e pomodoro, ma sapevo di dover aspettare l'estate per averlo. Impariamo le differenze osservando il mondo, l'orizzonte, le piante e i cieli. Il cielo. Quanto dobbiamo anche al cielo per i nostri apprendimenti. Il cielo forse è il primo nella vista. Si nasce sdraiati e ci capita di guardarla. E lì davvero
abbassa il microfono perché se non viene vicino
le Il cielo, quanto dobbiamo anche al cielo per i nostri apprendimenti. Il cielo forse è il primo nella lista, si nasce sdraiati e ci capita di guardarlo e lì davvero sono ancora grandi gli stupori. Quanti cieli rispecchiati negli occhi di uomini, di donne e bambine. Anche gli animali tutti guardano il cielo e al loro modo lo leggono. Se pensiamo alle piante, certo viene in mente anche il cielo, perché è nel cielo che si sviluppano le piante. Imparando le differenze scopriamo anche che tutto è assolutamente relazione. Ho ritrovato recentemente un librino scritto da Hermann Hesse, intitolato Francesco d'Assisi. Mi sta proprio bene citarlo in questi ricordi dell'infanzia. Mi riferisco a quella parte del librino intitolata Il gioco dei fiori, dove si racconta di Francesco dodicenne preso da tanti pensieri sul senso da dare alla sua vita. E mentre è lì che pensa, dice S, il racconto di S ovviamente, il piccolo Francesco assiste a questa scena. A un tratto salì dal vicolo un piccolo corteo di bambini, erano 6, forse 8, bambine e maschietti, che camminavano a due e giocavano alla processione, portavano intorno ai colli delle corone di foglie e in mano avevano fiori di campo. Ranuncoli e margherite, gerani e salvia, con in mezzo fili d'erba, cantavano tutti insieme, mille fiori, a te Santa Maria. Così il piccolo corteo portava con sé una ventata di suoni e colori. Dopo una certa indifferenza, Francesco corse nel giardinetto della madre. Erano in fiore due alti cespugli di iris violetti. Allungò la mano. Gli steli pieni di linfa e carnosi scricchiolarono nella sua mano. Ne osservò uno. Guardò dentro al calice bianco dove il violetto si faceva più pallido e dove erano allineati in ordine gli stami gialli e pelosi. Provò un gran dispiacere per quei fiori. Tornò indietro e ogni bambino ricevette un iris. Uno lo tenne in mano con sé, si mise alla testa del corteo e fece strada. Lo scrittore ci porta molto nel nostro rapporto con la natura durante la nostra infanzia, e certo nella nostra infanzia i fiori per molti di noi sono stati associati anche alla religione. In chiesa i fiori mi stupivano sempre per i loro colori e per la grazia che portavano con la loro presenza, avvicinandoci al bello. La natura ci parla e chiede di essere ascoltata. D'altra parte ci è stato detto che siamo nati in un paradiso terrestre e forse su quello siamo costruiti, su quello siamo radicati. Sì, prendendo un po' di paradiso e un po' di terrestre. E lì abbiamo subito voluto sapere quale fosse il sapore delle mele e di tutto il resto. Questo riferimento a quella prima narrazione riguardo al nostro incipit mi fa pensare certo alla nascita, alle nascite di tutti noi. Mi sono molto occupata di nascita umana e di corsi di accompagnamento alla nascita, come solitamente si chiama il percorso nascita. La nascita ha accompagnato il mio percorso lavorativo. Stando vicino a quel mondo in cui l'ovulo incontra lo spermatozoo, realizzo adesso che a lungo mi sono occupata del mondo delle piante. Qual è la magia di una buona nascita e una buona crescita? Lasciare che le cose accadano. L'FB. I nostri organi hanno una loro saggezza. Il cuore funziona, lo stomaco anche. Un utero gravido non ha bisogno che ci sia una mente che sappia quali siano i processi che stanno accadendo. Si sviluppano cambiamenti nel corpo che si concluderanno con la nascita di un bel bambino, di una bella bambina. Bisogna lasciar fare, non sempre naturalmente. E quel neonato quando nasce sa dov'è? No, ma appetisce. L'intero suo organismo è pronto a interagire, a prendere anche se non sa che cosa. Lo sa ciò che prende solo nel momento in cui quella certa cosa arriva. Ad esempio un caldo capezzolo da cui attingere il bianco e magico liquido, il latte. Accompagnato magari da due braccia calde che tengono al sicuro, cosa che non fa mai male. È allora che il neonato può provare una certa sorta di eureka e dirsi, nel suo linguaggio, sì, è proprio quello che volevo. Come quando la pianta con le radici trova l'acqua. Mi pare che questo ci dica molto sulla nostra profonda, radicata vicinanza col mondo che ci circonda, con la natura, con le piante. Siamo piante e non sapevamo di esserlo, e certo piante diventeremo. Recentemente sono stata, come mi capita da diversi anni, a Barga, dove il 10 di agosto si recita Pascoli e si ascolta musica. Barga è situata nella media valle del fiume Serchio. Il Serchio, da lassù dove nasce, sul Monte Sillano, attraversa prima tutta la Garfagnana, cioè l'alta valle del Serchio, e poi la media valle del Serchio, e giù, fino a sfociare nelle splendide dune di Marina di Vecchiano. Il Serchio è un fiume verde. Gran parte del suo percorso si sviluppa in mezzo ai castagneti, alleci e pini, e infine raggiunge la macchia mediterranea per sfociare nel mare. Sono stata lì a Barga e poi mi è capitato subito dopo di mareggiare a Marina di Vecchiano, e tra quelle montagne e quelle dune quanta ricca vegetazione. Non so quanto tempo occorrerebbe per elencarla tutta, ma sarebbe un bel dire. Solo a Marina di Vecchiano ho visto, e ve lo elenco un pochino, perché è bello, ho visto, come dicevo, il giunchetto, l'elicriso, il piumino, la finocchiella mediterranea, l'ambrosia, il cineprio, la dafne, la nappola, l'euforbia, la stregonia marittima e il vaso, il geranietto al profumo di mela, il geranio citronella e molte altre. Che fascino hanno per me e per tutti noi i nomi delle piante. Ma una domanda, quando guardo la natura, è sempre presente dentro di me e sicuramente dentro di voi. Come prendersi cura di tutto questo? Abbiamo mantenuto le competenze per farlo. Mi ha accompagnato da barca a Marina di Vecchiano anche quel certo frastuono eccitato dell'estate. Ma quando lo sguardo cade sulla pieve di Loppia, sul duomo di barca e percepiamo il silenzio di questi luoghi e quando incontriamo le piante delle belle dune di Marina di Vecchiano, sentiamo che questi luoghi ci chiedono qualcosa, ci parlano, ci dicono di aver cura, di preservare. In tempi remoti, molto remoti, abbiamo staccato appunto una mela da un ramo e tutto è cambiato. Certo, il cambiamento è stato forse anche interessante, ma risuona in noi quel monito riguardo alla cautela con cui dobbiamo avvicinare gli alberi, la natura. Quando guardo tutto questo verde, che sia l'uliveto in Val Graziosa, dove raccogliamo le olive, o i castagneti di Barga, o le dune di Marina di Vecchiano, o la magnifica, impareggiabile tenuta di San Rossore, mi prende sempre un'apprensione, un timore, una preoccupazione, che è questa, che non si faccia mai abbastanza per averne cura e per difendere tutto questo da occhi predoni. Così, quando entro nel parco di San Rossore, dopo molto lavorato con genitori, bambini e bambine, nella casa dei bambini e delle bambine, mi accompagna sempre un timore, che prevalga il bieco profitto e non la consonanza con i luoghi e con i viventi che in quei luoghi abitano da sempre. È necessario farsi carico, essere toccati dai fatti e dagli accadimenti che si sviluppano intorno a noi, connettersi nella modalità che ci suggerisce Bezzo, mantenendo questa funzione di insieme e il dovuto rispetto per il creato. E ora bevo.
Non fa parte del
processo. Rispetto per il creato.
Ma del processo.
E quello che abbiamo letto all'entrata dell'Orto Botanico di Padova, ce lo ricordiamo, incisi ai lati del cancello, hic oculi, hic manus. Quegli occhi, fuori di qui le mani, potrebbe essere accolto per condurci a un rispettoso rapporto con la natura, che possiamo guardare ma non manipolare, sviluppandosi quindi processi osservativi, ma proteggendo sempre senza distruggere. In questa estate torrida abbiamo sofferto per tutto questo, della violenza del fuoco e delle acque che hanno devastato i nostri territori perché poco curati e tutelati. E veniamo alle erbacce che ci hanno preso. Così, andando per orti, abbiamo avvicinato il variegato mondo delle erbacce. Ma cosa sono le erbacce? In compagnia della natura e degli alberi e delle erbacce ho ritrovato l'immagine del dipinto di Dürer, La grande Zoila. Sarebbe bello non metterlo. Ecco, mi pare questo un esempio su come guardare al piccolo e dargli valore. Questo magnifico quadro ci conduce ad uno sguardo diverso sulle erbacce, o direi su ciò che è piccolo e umile. Nel dipinto La grande Zoila di Dürer, che è una contraddizione, grande Zoila, una cosa molto modesta, una cosa molto... Nella meravigliosa Zoila compaiono una moltiplicità di piantine che ci accompagnano da sempre. Ecco la gramigna che ci accompagnano da sempre. Poi ho incontrato le mille...
Scusate, mi ritiro.
Un po' di inglese va sempre bene.
Ma non c'è la riproduzione del quadro, l'immagine, non ce
l'avete? No, non ce
l'avete.
È bellissima, è stupenda. Ci accompagnano da sempre. Poi ho incontrato la gramigna insistente nel mio campetto, nel mio ortetto, che cerco di coltivare. Questo incontro con la gramigna interessante mi ha condotto al libro di Bailey intitolato Elogio delle erbacce e subito dopo ad ascoltare, per caso tutto venuto, un concerto in cui c'era proprio un pezzo musicale, L'elogio delle erbacce, di Giorgio Colombo Taccani, che è nato nel 1961, quindi è contemporaneo che ha scritto proprio l'elogio delle erbacce per arpa tripla, che è bellissimo, andate a sentire. Dice Richard Bailey: sono sempre andato a caccia di piante strane in posti strani, e ci fa scoprire un mondo che abbiamo sempre guardato senza vederlo. La sua ricerca ci rassicura molto, dice che le piante aliene non costituiscono una minaccia così seria. Dice: per ottenere la laurea di infestanti, nessuna di queste specie ha mutato di identità, ha solo cambiato indirizzo. Tutte e tutti noi, se ci capita di cambiare indirizzo, potremmo entrare nella categoria degli infestanti, delle erbacce da sradicare. E vi leggo questo pezzetto di lui. Se le erbacce sono caratterizzate da esistenze fugaci e opportunistiche, è perché il loro ruolo, il compito che svolgono, è riempire gli spazi vuoti della terra, riparare la vegetazione che la natura sconvolge da milioni di anni con le frane, le alluvioni e gli incendi boschivi, e che oggi è messa a dura prova dall'aggressività delle colture e da un fortissimo inquinamento. In questo processo di riempimento, le erbacce stabilizzano il terreno, proteggono dall'inaridimento, forniscono riparo ad altre piante e danno il via al processo che porta all'avvicendamento di sistemi vegetali più complessi e più stabili. Sono plausibilmente convinto che se 10.000 anni fa i primi coltivatori avessero scelto di eliminare le piante infestanti, l'agricoltura sarebbe stata solo una fantasia passeggera destinata a spegnersi in men che non si dica. Monica Gagliano, poi, nel suo libro Così parlò la pianta, che una cara amica che voi conoscete, Claudia Zimmermann, mi ha donato, ci incoraggia a incontrare le piante in quanto persone e compagne, infondendo gentilezza in ogni incontro, gentilezza e tenerezza verso la natura e verso le persone. Come e dove, cito, e perché classifichiamo come indesiderabile una pianta fa parte della storia dei nostri incessanti tentativi di tracciare confini tra natura e cultura, stato selvaggio e domesticazione. E il carattere di gran lunga delle superfici verdi del nostro pianeta dipende da quanta intelligenza e generosità mettiamo nel tracciare queste linee. Una infestante è solo una pianta nel posto sbagliato. Monica Gagliano parla un linguaggio vicino a quello di Gregory, anche se stupisce il suo metodo di ricerca. E ancora ci dice che quella rivoluzione delle piante, che ha prodotto insaziabili interessi finanziari, ad esempio lo sviluppo per produrre piante transgeniche, mandando al diavolo la diversità, ha prodotto quello che è un'oggettivazione, no, del mondo della natura. Naturalmente Aristotele è indicato, che è sempre colpa sua poi in qualche modo, come colui che ha posto le piante fuori dal regno della vita sensibile, trattando le piante come oggetto. Come dice Monica Gagliano, dobbiamo correggere questa visione in modo da deoggettivare le piante. La multidimensionalità caratterizza il nostro sentire. Non dobbiamo essere risucchiati in un mondo unidimensionale. È tanta l'importanza, ora passo un po' alle storie, è tanta l'importanza delle storie e delle narrazioni, e in questi tempi così social ne siamo sommersi, se ne è parlato in questi giorni. Assistiamo a un'abolizione delle differenze, non certo in senso democratico ed egualitario, ma come un appiattimento che ci confina a una superficialità scolorita di pensieri e di responsabilità. Il concetto di rete mi risulta sempre più soffocante. Ricordo anni fa i primi utilizzi, anche nell'ambito lavorativo, del termine rete. Era legato a un ampliamento, a un'inclusione. Si è molto usato questo termine, a tratti abusato proprio in questa accezione di inclusione. Adesso il termine rete mi pare più connesso a una reclusione, come in quel racconto per bambini di Bruno Munari, in cui ci sono tre uccellini, ciò, cia e ci, e finiamo col sentirci come loro, tutti senza esclusione presi nella rete. La narrazione dell'uccellino cia, poi c'è il libro l'ho portato, si conclude ogni volta con che ne sarà di me, pensai, e mi addormentai. Così continua ogni volta. La rete social ci avvolge, ci acchiappa e ci imprigiona. Dice il filosofo sudcoreano Han, nel regime dell'informazione gli esseri umani non si sentono sorvegliati, ma liberi. Paradossalmente è proprio il senso di libertà a garantire il dominio. Il dominio si compie nel momento in cui la libertà e sorveglianza coincidono. Stare nella natura tra gli orti ci sottrae alla rete imprigionante e ci mette in connessione con interazioni significative. Come il circolo Betson continueremo a interrogarci su cosa leghi tra loro il pino con l'artemisia e il grano con il geranio profumato e il granchio azzurro con il ginepro e le gang giovanili e la follia, e tutto questo tra loro e anche con noi, come è legato a noi. Avvicinarci alla natura ci consente di riappropriarci anche del nostro tempo, che è un tema molto interessante. Dovremmo ritrovare un tempo terrestre tutto nostro, e forse questo ce lo dice anche Pascoli nell'ora di barca. Ma, dice, ma un poco ancora lascia che guardi l'albero, il ragno, l'ape, lo stelo, cose che hanno molti secoli, o un anno, o un'ora, e quelle nubi che vanno. Vogliamo riappropriarci del tempo reale e sbarazzarci del tempo artificiale. Concludo con questo pensiero di Bollas. Non c'è dubbio che il nostro mondo è in grave pericolo, sia per la minaccia delle armi nucleari, sia per i danni arrecati all'ambiente. Forse però il mutamento di clima più grave riguarda la mente umana. Dobbiamo ritrovare quelle parti generative dei nostri sé che ci avevano sempre accompagnato nel tentativo di creare vite significative e un mondo migliore. Nazioni mentalmente compromesse, dotate di armamenti nucleari e di tecniche di guerra cibernetica, possono far sembrare pressoché certa una catastrofe provocata dall'uomo. La quieta evoluzione della democrazia, sia come sistema di governo, sia come stato d'animo, infonde speranza. Se vogliamo vivere insieme, dobbiamo pattuire nuove condizioni di vita collettiva. La democrazia è una forma di cura della parola, un processo che consente a persone dalle opinioni molto diverse di partecipare a una mente gruppale che abbraccia e integra prospettive diverse.